Carissimi fratelli, questo giorno di festa che noi cominciamo a celebrare in questi primi vesperi, chiude questo giorno di festa l'anno liturgico durante il quale abbiamo ricordato gli eventi della nostra salvezza. Una festività, quella di oggi, che ci fa contemplare la gloria di quel Gesù al quale noi abbiamo dato fiducia, come dice Paolo. So a chi ho dato fiducia, quel Gesù sul quale abbiamo scommesso la nostra vita, quel Gesù che nella gloria continua ad essere colui il quale ci accompagna in questo cammino di fede come buon pastore. Per questo siamo sollecitati, meditando su questa festa, a contemplare proprio lui, il buon pastore che dà la vita per le sue pecorelle. E questo giorno per noi qui a Reggio segna anche il momento in cui l'immagine di Maria, Madre della Consolazione, lascia la Chiesa Cattedrale e ritorna nel suo santuario. E siamo sollecitati noi, che l'abbiamo venerata in tutti i sabati da quando nel mese di settembre è scesa qui nella nostra Basilica Cattedrale, l'abbiamo venerata proprio in quel che il titolo con la quale noi l'invochiamo esprime, la consolazione, che questa sera vogliamo mettere assieme alla figura di Gesù buon pastore, perché la consolazione che la Vergine Santissima ci dà fa parte di quella missione che Gesù buon pastore esercita in mezzo al popolo di Dio. Quella consolazione, quella compassione del buon pastore comunicata alla Vergine Santissima come prima redenta, associata per prima alla missione di Cristo, immagine di tutte le altre missioni che nella Chiesa noi oggi assumiamo, che assumiamo tutte nel segno della missione di Cristo, quindi quella consolazione, quella preoccupazione del pastore, che viene partecipata a tutti, a me vescovo per primo, che sono il pastore di questa chiesa di Reggio Bova, ai sacerdoti, a tutti coloro i quali nella Chiesa svolgono un ministero, qualunque sia, un ministero ordinato o meno. Ministero ordinato, quello dei lettori, quello degli accoliti e tutti gli altri ministeri, i catechisti, voi che siete stati incaricati, che questa sera, ai quali questa sera viene rinnovato o dato per la prima volta, siete stati incaricati del ministero di portare l'Eucarestia, aiutando così i sacerdoti e i diaconi e gli accoliti, portare l'Eucarestia, distribuirla al popolo e portarla soprattutto ai malati, partecipando, dicevo, al ministero della consolazione che la Vergine Santissima svolge, partecipando alle prerogative di Gesù Buon Pastore. E vi rileggo quello che abbiamo sentito nella prima lettura presa dal libro del profeta Ezechiele. Andrò in cerca della pecora perduta. Pensate il ministero dei catechisti. Pensate il ministero nella chiesa, nella parrocchia, di tutti coloro i quali si interessano dei ragazzi, dei giovani, dei carcerati, dei cosiddetti lontani. Pensate a quelli che tra di voi svolgono l'evangelizzazione di strada, che vanno in mezzo alle strade, fuori dai luoghi consueti dell'evangelizzazione, per portare l'annuncio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Tutto il ministero che noi stessi svolgiamo, tutti i fedeli in forza del nostro battesimo, quando incontrando una persona in difficoltà non cerchiamo di affossare nella disperazione quella persona, ma stendiamo la mano per cercare di dare coraggio. Fascerò quella ferita. Pensate al ministero della consolazione che tanti di voi esercitate nelle parrocchie, accanto alle famiglie in lutto, accanto alle famiglie che hanno subito una sventura, una sciagura, e voi vi presentate alla porta bussando e dire: ti porto la consolazione di Dio, mi metto accanto a te. E spesso so che chi svolge questo ministero della consolazione sono persone che prima sono state già provate dal dolore e dalla sofferenza. Mamme che hanno perso i loro figli in un incidente stradale o per malattia, che vanno a casa di altre mamme per dire: io ti capisco nel dolore che sopporti e sono qui per dirti che Dio ti è vicino, e sono qui per dirti che se ti apri al Signore e superi questo momento naturale, logico, comprensibile di ribellione verso Dio, se lo superi ti garantisco un'apertura di speranza che io stesso sto vivendo e ti comunico. Curerò quella malata. Ecco il ministero vostro, che andate a casa dei malati e portate loro il Signore, il Buon Pastore, e portate loro l'Eucarestia, il cibo dei forti, il viatico che ci accompagna nel cammino della vita. Beati voi, fruttuoso sarà il vostro ministero se al di là del compito svolto alcune volte in modo sbrigativo di consegnare l'Eucarestia avrete la forza e il coraggio di fermarvi per parlare con i malati, per stare accanto a loro, per dialogare con la famiglia. Quanto bene voi potrete fare entrando nelle case, nelle famiglie, dove accanto all'ammalato spesso si riunisce la famiglia. I cui membri tante volte hanno una fede variegata, da chi crede, da chi sopporta la presenza di un rappresentante della Chiesa o del sacerdote perché non vuole far dispiacere alla persona malata, perché magari non crede più lui o lei. Alle persone tiepide nella fede, alle persone fervorose che magari assieme all'ammalato ricevono anche loro la comunione. Quanto bene potrete fare se avrete la coscienza di essere, di partecipare di questo ministero del Cristo Buon Pastore. Se avrete la capacità di essere voi stessi portatori dell'immagine di Cristo in mezzo al popolo. Le pascerò con giustizia, dice il testo sacro, dove per giustizia dobbiamo intendere quell'apertura verso tutti, quell'apertura generale che ci fa capire che davanti a Dio non c'è accezione di persona e che davanti a Dio c'è solo la misericordia. Quando ciascuno di noi apre il suo cuore convertito a Lui. Miei cari, per svolgere però questa missione, lo dico a me vescovo che sono pastore come Gesù, che partecipo della pienezza di questa missione di Cristo in quanto successore degli Apostoli. Lo dico a tutti voi perché noi possiamo esprimere questa consolazione che Maria ha portato all'umanità stando accanto a Gesù pastore che ha avuto compassione delle pecore. Se vogliamo noi stessi, come dicevo, partecipare di questa azione pastorale di Cristo, e dobbiamo anzitutto noi stessi riconoscerci come pecore che vanno in cerca del pastore. Non si può, miei cari fratelli, lo dico a me e a tutti voi, non possiamo essere distributori della misericordia di Dio e della consolazione di Dio e della compassione di Dio se noi non viviamo questo mistero di comunione con Lui. Allora capite l'importanza del salmo che abbiamo pregato. Generalmente nell'omelia non si fa mai riferimento, troppo riferimento al salmo. Io questa sera voglio richiamare la vostra attenzione brevemente su questo salmo, che ci fa capire che contemplare Cristo buon pastore, che dà la vita per le sue pecorelle, che ci fa capire che se noi vogliamo partecipare di questa azione del buon pastore, dobbiamo capire che cosa ci dà il buon pastore. Quando dice che su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, per cui non manco di nulla. La pecora che bruca l'erba, la pecora che si abbevera a tutto, non manca di nulla. Cos'è questo abbeverarsi? Cos'è questo brucare? Per cui noi, se seguiamo Cristo buon pastore, non manchiamo di nulla. Miei cari fratelli, è quel senso e quel bisogno di felicità che noi ci portiamo dentro. Un animale, una pecora accompagnata al pascolo, è felice. Mangia, beve, torna all'ovile, serena, tranquilla. Questa immagine fa capire a noi che se noi seguiamo Cristo buon pastore, troviamo in Lui quella sorgente di felicità, quella fonte di pace della quale noi abbiamo bisogno per la vita. Miei cari, crediamo o non crediamo, tutti un bisogno abbiamo nella vita. Vogliamo essere felici per quanto è possibile. Alcuni sbagliano strada per questa felicità e credono e finiscono anche in crimini orrendi pensando di raggiungere la felicità, facendo del male a se stessi e agli altri. Noi che cosa scopriamo attraverso la fede? Che Cristo è il buon pastore. Che se io aderisco a Lui, se io accetto i Suoi principi, i Suoi valori, io sono un uomo felice. Se una famiglia accetta, se marito e moglie accettano di vivere alla luce di Gesù, si lasciano guidare da Lui, come la pecora che è condotta dal pastore e va dove il pastore la indirizza. Una famiglia sa di trovare la propria serenità e la propria pace. Non ci saranno occasioni di divisioni, di separazioni. Un giovane, se fa la scelta di Gesù Cristo, se quando dice di voler ricevere la cresima, di voler ricevere il matrimonio, celebrare il matrimonio in chiesa, ha alla base la volontà di dire: scelgo Gesù Cristo come modello della mia vita. Ma è chiaro che trova le radici della propria felicità. Lo dico a me, vescovo, lo dico a voi sacerdoti, lo dico a voi tutti che operate nel campo della pastorale, soprattutto se ci siete catechisti qui in mezzo a voi. Il messaggio del Vangelo che noi trasmettiamo, o diciamolo con l'espressione tradizionale, le lezioni di catechismo che noi facciamo, non servono se noi non ci sforziamo di far capire al ragazzo, al giovane, che quando gli dico onore il padre e la madre, il quarto comandamento, lì c'è la felicità dell'uomo. Che quando gli dico non rubare, lì c'è la felicità dell'uomo. Quando gli insegno la visione della sessualità secondo il Vangelo, lì c'è la felicità. Se i giovani non percepiscono questo, ricevuti i sacramenti spariscono, e poi che ce la mettiamo a fare? Da una parte abbiamo i genitori che cosa cercano per i figli? Risolvere il problema dei sacramenti, che se li cacciano davanti, si tolgono i pensieri. Dall'altra forse noi, che quando facciamo catechesi non facciamo capire a ragazzi e a giovani che Gesù è la fonte, è la fonte della nostra felicità. Ma è chiaro che fatto il sacramento sparisco. A che serve? A niente. Mi guida per il giusto cammino. Nelle scelte di vita vado di qua o vado di là? Faccio questa scelta o ne faccio quest'altra? Gesù, la parola di Gesù, è fonte di verità, è luce per la mia strada. Ricordate la parabola delle vergini, che prendono l'olio, la fede, che mi illumina. Oppure accetto i segni sacri, ma le scelte le faccio secondo i miei criteri. Non vi stancate di ascoltarmi, miei cari, se anche questa sera vi dico, la famiglia, non fate scelte contro il Vangelo. Non siate precipitosi nelle separazioni. Non seguite la mentalità di questo mondo che alla prima difficoltà cambiamo. In nome di Dio mi guida per il giusto cammino, e il giusto cammino che il Signore vi dà, sposi che mi ascoltate, genitori che mi ascoltate, è l'unità e l'indissolubilità del matrimonio. Certo, oggi celebriamo una giornata particolare, io lo ricorderò domani per la processione, la violenza contro le donne. Certo, dovete reagire, dovete denunciare. Voi non siete possesso dei mariti o dei fidanzati. Denunciate! Ma al di là di questi aspetti, alcune volte sono tragici, non cedete alla tentazione della separazione. L'immagine davanti a me, tu prepari una mensa, la vita come gioia, come felicità. E l'ultima cosa che vorrei dirvi, quell'altro versetto che questa sera è stato messo nel Salmo, se dovessi camminare in una valle oscura, io non temerei alcun male, perché tu sei il mio bastone, il mio vincastro. Lo vivete, lo viviamo, questa precisazione del salmista. Se dovessi camminare in una valle oscura, cos'è questa valle oscura? È la malattia, è la morte di una persona cara, gli imprevisti della vita, le contraddizioni della vita, la fatica della vita. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Lo sentite questo, miei cari? Lo sentiamo? Quando si abbatte sulla nostra vita la sofferenza e il dolore, lo sentiamo che Cristo è colui il quale ci dà forza per andare avanti? Se non lo sentiamo, se non lo sentite, cosa andate a dire agli ammalati? Se non lo vivete questo mistero, che poi è il mistero della croce, perché il buon pastore che dà la vita per la pecorelle è il crocifisso, che è il segno della regalità di Gesù Cristo, regnavit aligno Deus, Dio ha regnato dalla croce. Lo sentite questo? Lo sentiamo questo? Oppure dinanzi alla sofferenza i primi a gridare, ad imprecare contro Dio siamo proprio noi? Altrimenti, ripeto, che cosa andate a dire ad un ammalato se non sapete comunicare questa vostra esperienza di fede nella croce di Cristo? E allora sì, quando vivremo in questa prospettiva, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Che bello vedere la vita come questo camminare appresso al Signore, fino a quando potremo abitare nella sua casa. E concludo, miei cari, sempre nel contesto di questa consolazione, di questa compassione, concludo rivolgendo a voi un appello. Siamo stati invitati e sollecitati. Nei nostri ospedali hanno bisogno di sangue. Hanno bisogno di sangue. Domani, non so se già stasera, ma domani sicuramente ci saranno le ambulanze per i volontari che vogliono dare sangue. E quelle ambulanze ci accompagneranno per tutta la processione, a ricordare a tutti noi che la consolazione di Maria e la compassione di Gesù passa attraverso la nostra solidarietà umana, ricordando a tutti che la vita è una ruota. Oggi siamo noi a soccorrere gli altri. Domani, Dio non voglia, ci saranno altri che forse dovranno correre di qua e di là a chiedere sangue per dare a noi la vita. E allora se ci abituiamo, se entriamo nell'ottica che quel gesto è un gesto di compassione, di consolazione e di solidarietà cristiana, avremo espresso ancora ai nostri fratelli che saranno aiutati dal nostro sangue a credere veramente che Gesù è il buon pastore che non lascia mai soli. Amen.